con un compagno del collettivo Tazebau, sempre per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ecco, un po' come preannunciavamo, soprattutto all'inizio della trasmissione, abbiamo visto anche un po' sfogliando il cartaceo del Sole 24 Ore che abbiamo sotto mano, come a pagina 19 ci sia un articolo che tratta di cosiddetti spiragli per un'intesa Canada-Unione Europea e si parla infatti di negoziati a oltranza tra governo belga e Vallonia per un compromesso. Compromesso rispetto a cosa? Parliamo infatti dell'accordo commerciale economico definito CETA, che come dire, un po' in continuità anche con i passati approfondimenti che qui in radio abbiamo fatto, ad esempio sul TTIP e sul suo momentaneo fallimento, ci regalano ancora una volta uno scenario in cui le crepe continuano a manifestarsi non solo tra borghesie nazionali, ma anche all'interno delle stesse borghesie nazionali. Quindi, come dire, contraddizioni che via via si manifestano e si acuiscono. Ecco, quindi noi leggevamo appunto che i principali esponenti dell'establishment politico belga proprio ieri sera erano riuniti a Bruxelles nel tentativo disperato di trovare un'intesa dell'ultimissimo secondo che potesse essere trasmessa ai partner europei e consentire quindi la firma oggi di questo agognato accordo commerciale di libero scambio con il Canada. E per l'appunto la regione belga della Vallonia invece continuava anche ieri sera a bloccare questo iter di approvazione. Ecco. Rispetto un po' a questo che brevemente ho citato, io ti chiederei intanto cos'è questo accordo commerciale globale, cosa prevede e perché anche lo possiamo magari definire il precursore del TTIP che le volte scorse abbiamo approfondito.
Sì, intanto ho il piacere di smentire anche il Sole 24 Ore perché consultavo poco fa internet e praticamente la visita che il primo ministro belga avrebbe dovuto svolgere oggi a Bruxelles è stata annullata proprio perché il sì della propria non è stato ottenuto e questo è il motivo ufficiale, o almeno questo è il motivo, insomma, che è stato dalle cronache europee e dunque appunto, sembra che questa trattativa sul trattato di libero commercio tra Canada e Unione Europea sia arenata o addirittura fallita. Rispetto alla domanda che invece mi ponevi tu, possiamo dire che questo trattato è in un certo senso sì, antesignano di quello che dovrebbe essere il futuro accordo con gli Stati Uniti perché ne ricalca per molti versi le previsioni, cioè viene ad esempio insomma, la clausola e il contenuto, per così dire, principale è quello dell'abolizione in sostanza dei dazi e di tutte le altre e di tutti gli altri limiti al commercio e allo scambio tra l'area dell'Unione Europea e appunto i due paesi, uno dal trattato, insomma, per quanto riguarda il CETA, il Canada, per quanto riguarda il TTIP, e l'abolizione dei dazi, per quanto riguarda il CETA si parla dell'abolizione del 99% dei dazi doganali e degli altri ostacoli alle reciproche esportazioni, simile il discorso per il TTIP. Poi all'incirca uguale dovrebbe essere il meccanismo per cui le multinazionali, i paesi investitori o esportatori nei nei singoli paesi dell'Unione Europea o per quanto riguarda le multinazionali europee, negli Stati Uniti o nel Canada, nel trattato che prendiamo in considerazione, dovrebbero avere la possibilità, nel caso in cui le legislazioni nazionali o comunitarie, nel caso dell'Unione Europea, si pongano in contrasto rispetto alle direttive dei trattati, ai contenuti dei trattati, o anche si può pensare ragionevolmente agli interessi delle multinazionali, alla coincidenza di interessi tra questi interessi e quanto previsto dai trattati, le multinazionali possano adire delle commissioni arbitrali che sono sovranazionali, cioè non corrispondano agli organi giuridici degli stati o delle comunità, della comunità per quanto riguarda l'Unione Europea, e quindi si formano dei nuovi organi del diritto internazionale commerciale o degli organi appositi per la sorveglianza sull'esecuzione di questi trattati, che in sostanza si legittimerebbe il potere, lo strapotere delle multinazionali nel commercio internazionale, in questo libero scambio internazionale. Quindi il CETA può essere considerato di fatto il prototipo di quello che sarà o non sarà il TTIP in futuro.
Sì, tra l'altro leggevo che proprio rispetto a questo, che un po' l'avevamo trattato anche nelle puntate precedenti, la questione principale che emergeva nella difficoltà, insomma, di portare avanti questo trattato era proprio la questione che citavi della Corte di Arbitrato, cioè quella chiamata a risolvere le controversie tra lo Stato e le imprese. Nello specifico la Vallonia, che prima abbiamo nominato, vuole appunto che i giudici siano pienamente indipendenti, quindi non gli basta che siano nominati dai governi, proprio perché teme un controllo, diciamo, delle multinazionali su questa corte di arbitrato. Di per sé ho letto anche che appunto questa regione del Belgio ha 3,6 milioni di persone e tra cui 25.000 agricoltori. E quindi ti chiedo anche se, come dire, basta un no del presidente della Vallonia, vista un po' anche le sue dimensioni, a far cadere questo accordo, o insomma se abbiamo delle altre motivazioni del vacillare ancora una volta dell'Unione Europea.
Ma diciamo che la Vallonia ha un po' assunto questo ruolo di oppositore ufficiale nelle cronache politiche, però anche altre entità politiche e giuridiche a livello europeo hanno espresso dubbi, contraddittorietà, e hanno espresso la contraddittorietà al trattato o a singoli aspetti. Ad esempio, voglio dire, il Tribunale Costituzionale di Berlino ha sentenziato che il governo federale debba adottare le misure necessarie affinché solo le parti del trattato che non sono di competenza statale siano attivate in via provvisoria. Nel caso il Consiglio dei Ministri dell'UE dia il via libera. E quindi anche da parte tedesca ci sono state delle perplessità, dei dubbi per certi versi, degli intralci all'approvazione definitiva del CETA. E la Slovenia ha denunciato che il trattato metterebbe in dubbio incentiverebbe la privatizzazione dell'acqua. E quindi metterebbe in dubbio quella che è una decisione, pare, del governo sloveno di inserire nella Costituzione la tutela del carattere pubblico dell'acqua. La Polonia ha affermato che il testo dell'accordo in polacco è mal tradotto rispetto all'originale in inglese. Quindi al di là del fatto che poi tutti i governi hanno a parte appunto quello della Vallonia, dell'entità amministrativa della Vallonia all'interno del Belgio, hanno dato il sì, sono emerse delle perplessità. E il fatto che non, in qualche maniera non si stia forzando un sì della Vallonia da parte della Germania, da parte della Francia, delle potenze egemoniche all'interno dell'Unione Europea, sembra che anche per quanto riguarda il CETA si stia un po' ripetendo quanto già avvenuto per il TTIP, cioè che vi sia una scarsa convinzione dell'Unione Europea all'adesione a protocolli di libero scambio, in cui la crisi internazionale sta provocando degli arroccamenti in senso protezionistico da parte delle borghesie, della borghesia internazionale, delle borghesie imperialiste a livello internazionale. E in sostanza questi trattati che comunque rientrano in una tendenza internazionale che è quella definita ancora da Reaganiana, Thatcheriana, del liberismo sfrenato a livello economico, stiano in un certo senso cozzando con quella che è un'opposta tendenza reale che si sta affermando nell'ultimo periodo, che è quella di porre un freno al libero scambio dal momento in cui le singole borghesie, le singole dominanti ne vedono i limiti e le contraddizioni per i propri interessi. È ovvio che le multinazionali vedono in questi trattati un'occasione per far profitto, cioè siamo chiari, per accaparrarsi ulteriore profitto, e che gli organi centrali, come nel caso dell'Unione Europea, delle borghesie, gli organi centrali a livello sovranazionale ne vedono l'occasione anche per autolegittimarsi, proprio al di là degli stati nazionali, delle politiche degli stati nazionali. Ma a livello di stati nazionali, le borghesie, quello che le borghesie imperialiste ne vedono anche la minaccia, cioè c'è una controtendenza per cui quello che è profitto immediato, quello che potrebbe essere profitto immediato per le singole multinazionali, per i grandi gruppi economici, viene visto come un timore dalle centrali, dai governi, dagli organi nazionali che ne vedono il carattere problematico per i propri interessi. Un po' lo vediamo, lo stesso ragionamento lo possiamo fare per le sanzioni, ecco, a livello economico, che negli ultimi tempi ad esempio hanno riguardato l'Europa nello scambio con la Russia. Ovviamente gli esportatori verso la Russia ne sono colpite, quindi anche le singole multinazionali o i produttori locali, il settore industriale ne è colpito. Però a livello centrale tutto questo, a livello dei singoli governi e a livello di Unione Europea, viene fatto prevalere l'interesse strategico alla guerra, ai preparativi di guerra, e quindi questo ha un ritorno sul piano del protezionismo economico e riadeguamento dell'economia nazionale al meccanismo della guerra. Allo stesso modo nell'ambito degli scambi internazionali viene a prevalere un protezionismo economico che in questa fase, nonostante il singolo e immediato interesse delle multinazionali, viene visto come più strategico, più calzante con gli interessi complessivi della singola fazione imperialista. Cioè, se guardiamo le trattative per il TTIP, la Germania e la Francia hanno chiaramente espresso delle perplessità rispetto agli interessi americani, come mantengono da quel trattato, nonostante ad esempio sicuramente per multinazionali tedesche e francese l'apertura del mercato statunitense sarebbe stata una manna, ma i governi in un ragionamento complessivo hanno posto hanno posto dei veti, dei dubbi e dell'intralcio alla ratifica finale del trattato. E qui, rispetto al trattato di libero commercio con il Canada, vediamo in piccolo riproporsi lo stesso meccanismo, ecco, che poi sia ammesso, dichiarato o meno dalle cronache politiche internazionali, questo è un altro par di maniche.
Sì, certo, tra l'altro, appunto, come dicevamo anche all'inizio del collegamento, si vede come ci siano delle contraddizioni non solo interimperialiste, ma per l'appunto anche tra le stesse borghesie nazionali, che sempre di più, come dicevi anche tu, manifestano un po' questa controtendenza a in parte andare verso una dinamica protezionistica. Io ti chiederei un'altra cosa anche, che prima hai accennato alla Germania. Possiamo un po' approfondire anche che ruolo ha la Germania rispetto un po' a questo trattato, se più defilata, o quali possono anche essere i futuri scenari?
Ma rispetto al CETA, ufficialmente insomma, il governo tedesco è allineato, dicevo prima, questa posizione di questo organo giudiziario, di tribunale costituzionale di Berlino. In questo momento sì, risulta appunto la Vallonia e si sta dando contro a questa Vallonia in un certo senso in maniera facile, perché è chiaro che accusare 3 milioni e mezzo di cittadini di questa regione del Belgio di essere responsabili del fallimento di una politica che invece di una politica che dovrebbe avvantaggiare tutti gli europei è molto facile a livello di stampa imperialista. La Germania ha un problema rispetto agli Stati Uniti, che è rispetto a tutto gli assetti di libero scambio, quindi gli Stati Uniti e anche a questo trattato insomma che riguarda il Canada. Tra l'altro insomma ricordo come il Canada è legato rispetto agli Stati Uniti da un altro accordo di libero commercio del Nord America, dell'America Centrale, e quindi di fatto c'è anche un collegamento, come dire, strutturale di trattati che riguarderebbe il transito tramite il Canada di anche quello che viene prodotto e viene esportato in Canada dagli Stati Uniti. Quindi di fatto ci sarebbe un collegamento strutturale anche con gli Stati Uniti con la firma di questo trattato. Ma il punto è che ha un problema di conservazione della propria preminenza in Europa. In questa fase di scarsa crescita dei mercati e di scarso sviluppo anche del commercio internazionale, un'apertura per così dire incondizionata all'esterno, agli investitori internazionali e alle merci provenienti dall'altra sponda dell'Atlantico, per la Germania potrebbe voler dire una perdita di preminenza nel mercato europeo, perché in questo momento è la potenza economica egemone in Europa, riesce a dettare una sua linea cosiddetta di austerità, sostanzialmente una linea ancora predominante per molti versi in Europa, e dunque questi passaggi, come il CETA e il TTP, sono dei passaggi che pongono potenzialmente in dubbio questa egemonia tedesca in Europa, dal punto di vista economico e dal punto di vista della capacità di tramutare questa situazione economica in pressione politica, perché è chiaro, lo abbiamo visto anche dall'ultima visita di Renzi negli Stati Uniti, Obama preme e lo fa anche tramite i cosiddetti partner europei che esprimono una linea diversa da quella tedesca, come il governo italiano, e Obama preme per un cambio di linea rispetto all'austerità, perché ovviamente gli Stati sono interessati al mercato europeo come sbocco e e vedono la linea tedesca come una controtendenza in tal senso per la propria espansione capitalistica in Europa. E la linea è anche il predominio tedesco. E dunque, da questo punto di vista, Germania persegue una linea di liberalismo, diciamo, a spese degli altri, e di protezionismo, quando invece ad essere toccati sono gli interessi tedeschi. Un po' come è un classico per quanto riguarda le politiche imperialistiche delle singole potenze, insomma. Quindi il ruolo tedesco è un ruolo che conferma la predominanza dell'imperialismo tedesco in Europa, e dunque anche in tutti questi casi nelle trattative sui trattati di libero commercio, di libero scambio a livello internazionale, sì, la Germania è sempre un convitato di pietra pesantissimo, che fa valere le proprie ragioni e che vuole conservare quell'aspetto comunque di predominio che ha conquistato in Europa, e che rappresenta, insomma, una ripartizione dei mercati che la borghesia tedesca vuole mantenere a tutti i costi. Alla Germania l'Europa deve essere il suo giardino di casa, e sta tentando di imporre questa linea in tutte le maniere, insomma.
Certo, beh, noi tra l'altro da internet leggevamo, appunto, anche un po' chiudendo il cerchio, che se il testo del CETA fosse stato approvato, doveva entrare in vigore all'inizio del 2017, mi sembra, appunto, che salvo cambiamenti, diciamo, repentini, si sia piuttosto distanti da questo scenario, e per l'appunto questa firma, come abbiamo detto anche prima, era prevista per oggi, ma al momento, insomma, senz'altro non se ne fa nulla, a maggior ragione del fatto che per l'approvazione definitiva serve proprio la ratifica dei governi degli stati membri dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Io ti ringrazio comunque per questo contributo, così anche da aver dato una lettura più complessiva di questo evento odierno, e se non ci sono altre cose da aggiungere ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Sì, certamente sì.
Grazie.
Ciao, ciao.